Riprendiamo la storia dei circa 3.000 italiani di Crimea prelevati dalle loro case per essere deportati dal porto di Kerch il 29 gennaio del 1942.
Oggi 29 gennaio del 2012, a 70 anni dalla tragedia alla deportazione, siamo qui riuniti per ricordare insieme nella nostra Chiesa Cattolica di Kerch la tragedia alla deportazione, per non dimenticare, perché sia riconosciuto lo status dei deportati.
Il 29 gennaio 2012, in occasione del 70° anniversario della deportazione, una delegazione di italiani in rappresentanza dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano e dell'Associazione Uomo Libero di Trieste hanno partecipato alla cerimonia in memoria degli italiani deportati per ordine di Stalin nel 1942 nei campi di lavoro, nei gulag, verso molte località dell'Unione Sovietica, Siberia, Kazakistan, eccetera.
Porto i saluti dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano. Ci impegneremo sempre perché sia riconosciuta dalle autorità italiane e dalle autorità ucraine. Noi vogliamo giustizia e dignità, dignità della nostra tragedia, perché i nostri morti siano ricordati con la dignità che meritano.
Ornella Bongiorni, dell'Associazione Regionale Pugliese di Milano, sintetizza la storia del dramma degli emigrati italiani e in special modo pugliesi in Crimea.
Molti uomini furono arrestati e condannati dopo le torture, alla morte oppure ai lavori forzati nei gulag. La loro nazionalità italiana fu la loro unica colpa. Il 29 gennaio del 1942 tutti, colpevoli solo di essere italiani, furono deportati nelle regioni settentrionali del Kazakistan e della Siberia, dove morirono a centinaia causa il freddo, la fame, le malattie e gli stenti. Terminò la guerra, ma non le sofferenze per i sopravvissuti. Alle vittime della ferocia stalinista non vennero restituiti tutti i diritti legittimi.
Ascoltiamo la testimonianza di Valentino Malinchev, bruzzone, figlio di deportati, rientrato in Italia.
Nel 38, nel mese d'aprile, arrestano mio padre. Lo arrestano come fosse un delinquente. Papà era cittadino russo, cittadino sovietico. Mi sembra di vedere adesso come sono venuti alla mattina alle 6 a svegliarci. Hanno detto: suo marito deve venire con noi, prepari un sacchetto per tre giorni per mangiare e cambiarsi, ma stia tranquillo, fra 15-20 giorni ritorna. Non si è mai più visto.
E sempre in occasione della cerimonia per il 70° anniversario della deportazione, ascoltiamo Matteo Cristofaro, consigliere dell'ambasciata italiana in Ucraina.
Commemoriamo un momento triste, drammatico, una cicatrice che nonostante sia profonda e risalente nel tempo non accenna a smettere di sanguinare, ma allo stesso tempo io sono molto felice di essere qui. Intanto ovviamente io ho l'obbligo di trasmettervi i saluti dell'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Fabrizio Romano. Gli sforzi che le associazioni che rappresentano i discendenti di cittadini italiani qui in Ucraina sono sforzi fantastici, le persone che lavorano per, come dire, mantenere vivo comunque sempre il ricordo, le idee delle persone che sono state brutalmente deportate da un regime assolutamente illiberale e assolutamente imperdonabile. È uno sforzo, diciamo, da parte loro straordinario e tutte le persone che collaborano con le associazioni. Ma in particolare devo dire la testimonianza della signora Boico, particolarmente commovente. Ed è quasi, come posso dire, una dimostrazione non solo spirituale, ma direi anche fisica, che la forza non è mai violenta.
Oggi i reduci sono pochissimi, tutti molto anziani, ma l'identità nazionale è stata tramandata alle nuove generazioni. Giulia Giacchetti Boico, figlia di deportati, ha creato l'associazione Cerchio con l'obiettivo di mantenere vive le radici italiane, insegnare la lingua, tramandare una storia che altrimenti sarebbe già andata persa. Quando è nata e perché l'associazione?
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica abbiamo fondato la prima associazione, e poi questa è già seconda, è registrata nel 2008. fatto proprio per riunire la nostra gente, per insieme richiedere riabilitazione della nostra comunità che è stata perseguitata e deportata. Proprio nel 2015 siamo riusciti ad ottenere la riabilitazione.
Che significato ha per voi questo riconoscimento?
Per la PU e la giustizia. Ora non ci sentiamo umiliati, i nostri vecchi non piangono quando sentono sulla riabilitazione di altri popoli. Per lo più l'abbiamo fatto per la memoria delle nostre vittime, dei nostri morti perseguitati e deportati, e per i nostri vecchi superstiti della strage. Ma questo decreto firmato da Putin dà a noi anche la speranza di sviluppare la nostra comunità, di conservare e sviluppare la conoscenza della lingua italiana, cioè avere il futuro, perché secondo il decreto lo Stato deve prevedere anche provvedimenti per sostenere la rinascita nazionale dei popoli perseguitati e deportati. Ad esempio, ora stiamo richiedendo il contributo per scrivere e stampare un nuovo libro sugli italiani di Crimea, perché questo lavoro non possiamo farlo solo con i propri sforzi. Prevede anche i viaggi in altre città dove abitano le famiglie di origine italiana che non sono riusciti a tornare in Crimea dopo la deportazione, perché per anni e anni era proibito. Cerchiamo di trovare tutta la nostra gente, fare il censimento e aiutare la nostra gente di rinnovare i loro diritti e anche di rinnovare il legame spirituale e non solo spirituale con la patria dei nonni, cioè aiutare a studiare la lingua italiana, organizzare i viaggi alla terra d'origine, aiutare a trovare i parenti in Italia. Per noi è molto importante, perché è molto difficile mantenere l'identità nazionale essendo una comunità così piccola e circondata da altri popoli. Eravamo isolati per anni e anni dalla nostra madrepatria, dalla nostra lingua. Solo i vecchi parlavano un po' italiano, più pugliese che italiano letterario. È ora uno dei scopi principali della nostra associazione aiutare la gente a riconoscere la lingua dei nonni, che è la chiave dell'identità, e avere gli amici, trovare i parenti. Mi sembra molto importante.
A differenza delle altre minoranze deportate dalla Crimea durante il regime stalinista, agli italiani non è mai stata restituita loro la cittadinanza italiana persa sotto l'Unione Sovietica. Di fronte alla stazione ferroviaria di Kerch, una piccola lapide nera ricorda i popoli vittime della furia di Stalin. Sono citati i tedeschi, greci, armeni, bulgari e tartari, tutti tranne gli italiani. Ascoltiamo ora il giornalista della RAI Stefano Mensurati, che segue da anni questa storia e ci parla dello storico incontro avvenuto a Yalta l'11 settembre 2015.
C'è stata una clamorosa svolta l'11 settembre. Parlo di clamorosa svolta perché era del tutto in attesa. Che cosa è successo? Che Silvio Berlusconi, che come sapete è amico personale di Vladimir Putin, è andato in vacanza in Crimea e le autorità della Crimea hanno voluto organizzare una visita ad hoc per lo italiano, a vedere il luogo avuto i bersaglieri italiani nella guerra di Crimea del 1853-1856, e quindi hanno concordato per esempio la costruzione di un mausoleo per ricordare questi caduti italiani, lo hanno portato a vedere le rovine delle colonie genovesi e veneziane in Crimea. Ricordiamo che la Crimea era stata appunto colonizzata dalle repubbliche, dalle nostre repubbliche marinare, e poi a Yalta, mentre era al bar a Yalta sul lungomare assieme a Putin, intanto le autorità della Crimea erano andate di corsa a Kerch, che dista circa 200 chilometri, a prendere una delegazione dell'associazione Cerchio, guidata dalla presidente Giulia Giacchetti Boico, e questa delegazione è stata trasportata in fretta e furia a Yalta, dove li hanno fatti incontrare Putin e Berlusconi. Quindi immaginate, entrambi i due leader politici non conoscevano nulla della storia degli italiani di Crimea, sono stati ad ascoltare il racconto di Giulia Giacchetti Boico, il racconto delle deportazioni. Di questa piccola delegazione faceva parte anche un ex deportato, De Martino, che che adesso praticamente è un po' la memoria storica dei deportati, e i due statisti sono rimasti molto colpiti da questo racconto. È stato consegnato ad entrambi un catalogo della nostra mostra, Berlusconi in italiano, a Putin in russo, e Putin ha ammesso pubblicamente di non conoscere questa storia, di non averne mai sentito parlare prima, e che avrebbe posto rimedio a questa mancanza. E il giorno dopo è stato di parola sul sito del Cremlino, è apparso il decreto di riabilitazione degli italiani, praticamente il decreto con il quale erano state riabilitate le altre minoranze, in particolare quella tedesca, quella armena, bulgara, tartara e greca. A questo decreto è stata aggiunta anche la minoranza italiana. Questo che cosa comporta? Che gli italiani potranno chiedere un indennizzo per le case che praticamente che erano andate perdute al momento della deportazione, che quando sono tornati in Crimea diversi anni dopo, a fine pena, hanno trovato occupate da altri. La riabilitazione comporta solo vantaggi di carattere economico, come anche dei piccoli aumenti della pensione per gli ex deportati, facilitazioni nell'acquisto di medicinali o nell'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi sconti di vario tipo, ma comporta anche soprattutto una riabilitazione di fronte alla storia. Questi italiani furono deportati, adesso è ufficiale, per una persecuzione di tipo etnico, perché la comunità italiana fu deportata in massa per il solo fatto di essere italiani, non avevano nessun'altra colpa, e quindi questo è stato un importante successo, un riconoscimento che arriva a Russia. Dall'Italia invece ancora nulla, perché per l'Italia appunto questa piccola comunità, adesso sanno bene alla Farnesina che esistono, ma insomma una decisione chiara per dare loro una mano non è mai stata assunta.
E concludiamo ancora con Giulia Giacchetti Boico.
Dopo moltissime richieste e tentativi, come siete arrivati a sedervi al tavolo con Putin?
Davvero abbiamo lavorato dal 1992. Abbiamo scritto ai presidenti d'Ucraina, al Parlamento d'Ucraina, alla Russia. E dopo il referendum del 2014 abbiamo subito cominciato a scrivere al presidente Putin, al Parlamento della Russia, alla procura, negli archivi, e dopo un anno e mezzo siamo riusciti ad ottenere questo incontro grazie anche al sostegno del governo della Crimea. Il vice premier della Crimea, Ruslan Balbek, ci ha aiutato ad organizzare questo incontro, e quando ha saputo della visita del cavaliere Berlusconi in Crimea ha cercato di organizzarlo. E poi vuol dire che siamo stati convincenti, abbiamo fatto vedere al presidente e al dottor Berlusconi i cataloghi della nostra mostra preparata sugli italiani di Crimea e i libri che abbiamo già stampato prima in russo e in italiano con le memorie delle nostre famiglie. Abbiamo parlato anche con il presidente Putin, abbiamo raccontato la storia del nostro popolo, e come lui ha detto a un'altra intervista, anche se siamo una piccola comunità, anche la nostra storia la mossa, è stata una decisione politica di riabilitare gli italiani di Crimea, anche se per ora non abbiamo trovato tutti i documenti che vogliamo trovare negli archivi di Mosca, perché sono immensi. Continuiamo la nostra ricerca e speriamo di trovare altri documenti e contattare altre famiglie di origine italiana, perché dopo la deportazione è la tragedia, non solo perché è morta tanta gente, anche perché ora non siamo così uniti come prima, abbiamo perso i contatti con molte famiglie e dobbiamo ritrovarle per essere tutti insieme e mantenere la nostra identità.